Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un padrone che piantò una vigna, la circondò con una siepe, vi scavò un frantoio, vi costruì una torre, poi la affidò dei vignaioli e se ne andò. Quando fu il tempo dei frutti, mandò i suoi servi a quei vignaioli a ritirare il raccolto. Ma quei vignaioli presero i servi, uno lo bastonarono, l'altro lo uccisero, l'altro lo lapidarono. Di nuovo mandò altri servi, più numerosi dei primi, ma quelli si comportarono nello stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto di mio figlio. Ma quei vignaioli, visto il figlio, dissero tra sé: costui è l'erede, venite, uccidiamolo e avremo noi l'eredità. E presolo, lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. Quando dunque verrà il padrone della vigna, che farà a quei vignaioli? Gli rispondono: farà morire miseramente quei malvagi e darà la vigna ad altri vignaioli che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture? La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo. Dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile ai nostri occhi. Perciò io vi dico, vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare. Parola del Signore.
La parabola della vigna che abbiamo ascoltato, sia nella forma detta dal profeta, sia nella forma più rielaborata di Gesù Cristo, vuole illustrare, potremmo dire darci la chiave di lettura della storia del rapporto tra il Signore e Israele e più in generale della storia del rapporto tra Dio e il singolo uomo e l'umanità. Potremmo dire che da questa parabola risulta che è la storia di due ostinati. C'è l'ostinatezza di questi vignaioli di noi, un'ostinatezza che è sempre più crescente, passa dalla percossa i servi all'uccidere i servi, al rifiuto con l'uccisione dello stesso figlio. Però è un crescendo, anzi ancora di più, è un crescendo dell'ostinatezza di Dio, che non si lascia scoraggiare dal rifiuto frapposto da noi, dagli uomini, anzi trasforma il rifiuto in un'occasione per allargare ancora di più il suo amore. Dalla vigna manda i servi e infine manda suo figlio, e anche qui il figlio è ucciso, l'umanità toglie la vita a questo figlio, ma Dio trasforma questa uccisione nel dono più grande che fa l'umanità, donando la vita stessa del figlio, donando lo Spirito Santo che permette all'umanità di vivere l'esistenza stessa di Gesù Cristo. Difatti, se noi guardiamo la croce per un verso è il frutto del peccato dell'umanità, è il frutto, diciamo così, estremo di questa ostinatezza dell'umanità nel rifiutare l'offerta di Dio. La croce è ciò che noi abbiamo dato al Signore, che era venuto ed viene per offrirci la sua alleanza. Però la croce, ripeto, frutto del nostro peccato, espressione e manifestazione del nostro rifiuto, diventa, nella misericordia di Dio, la fonte dello Spirito Santo, la fonte del perdono, la fonte della grazia. E questo mi pare sia il messaggio di questa parabola. Ora questo messaggio dobbiamo applicarlo alla nostra vita. È la storia di ciò che Dio è per noi, di ciò che Dio è stato nella nostra vita, di ciò che è in questo momento e di ciò che sarà sempre nella nostra vita. Lo dobbiamo applicare alla comunità ecclesiale. Ecco, Dio che si prende cura, in maniera dire così ostinata, tenace, fedele, di questa comunità per renderla sempre più segno di questa sua tenerezza indicibile. È la storia di ciò che Dio è per la società, per l'umanità. Dio continua a lavorare in questa vigna che è l'umanità per renderla sempre più come Egli l'ha sognata, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. E allora la prima grazia che dobbiamo chiedere oggi alla Madonna è esattamente questo, quello di capire che Dio è così. Lei lo ha cantato così nel Magnificat. Se noi rileggiamo questo canto stupendo di Maria, vediamo che Maria contempla così Dio, questo Dio impegnato nella sua vita e nella vita dell'umanità per cambiare il cuore dei poveri e dei ricchi, dei deboli e dei potenti, per aprire questi cuori ai veri valori, che sono quelli offerti da Dio, alle cose che contano, che sono quelle ancora offerte da Dio. Lo vede come rivolto all'umanità, lasciando cadere su questa umanità di generazione in generazione la sua infinita misericordia. Ecco, questa è la grazia che dobbiamo chiedere oggi a Maria, di vedere Dio così, perché questa è l'identità più profonda di Dio, di vederlo così nella nostra vita. La fede cristiana incomincia quando uno percepisce, direi così, con acuta profondità che Dio è sempre stato così nella sua vita, che Dio è presente oggi, qualunque sia la mia storia, per dirmi questo amore ostinato, tenace, fedele, per trasformare anche i miei sbagli, le mie ombre, il mio peccato, in uno strumento per scoprire ancora di più la sua infinita misericordia, la sua indicibile, indescrivibile bontà. Lì incomincia la fede cristiana. È lì che Maria ha scoperto la fonte delle sue grandezze, ha fatto grandi cose in me l'Onnipotente, la fonte del cuore squarciato di Gesù Cristo. E così lo dobbiamo vedere, ripeto, per la Chiesa e per l'umanità, perché allora avremo sempre il coraggio non solamente di criticare, è facile, oggi critichiamo tutti, no? Avremo il coraggio di ricominciare sempre da capo a lavorare per noi, per la Chiesa e per la società, perché sì, le ombre potranno crescere, il disagio potrà aumentare, i difetti potranno estendersi, però ci sarà sempre questo fondamento rappresentato dall'ostinato amore di Dio che ci permette di ricominciare a ricostruirci, a ricostruire e abbellire la Chiesa, a ricostruire e abbellire la società. Da questo, se capiremo veramente questo, questa luce, questo messaggio che ci viene dalla parabola, ripeto, che Maria canta nel Magnificat, ecco, capiremo anche meglio la preziosità della nostra vita. Quando se Dio si interessa così, ripeto, in maniera così ostinata, in maniera così tenace, della nostra vita e della vita di ogni uomo, vuol dire che la vita umana ha un'importanza enorme, perché Dio non può che interessarsi delle cose importanti, perché Lui è importante, Lui sa, è l'unico che sa veramente come stanno le cose. Quindi questo sguardo su Dio, ti ripeto, ci farà capire l'importanza che ognuno di noi ha di fronte a Dio, quindi che ognuno di noi ha l'importanza della propria vita. E allora, innanzitutto, non ci sentiremo mai dei falliti. Si dice, no, finché c'è vita c'è speranza, e questo vale in questa prospettiva, perché Dio ha sempre speranza sull'uomo. Ha avuto speranza in Cristo anche su quel brigante crocifisso, colui che aveva bruciato tutta la sua esistenza. Ed è bastato, diciamo così, un piccolo spiraglio di apertura perché il Signore gli regali il regno eterno. Oggi sarai con me in paradiso. Ecco l'importanza della vita che ci porterà, ripeto, a non essere mai dei disperati, dei falliti, a non considerare mai nessuna persona come irrimediabilmente persa, irrimediabilmente fallita. Ancora la scoperta dell'importanza della vita ci aiuterà a non riempire la nostra esistenza di vuoto, a non rincorrere così le apparenze, ma rincorrere la realtà L'uomo non è quello che appare, quello che è in realtà nel suo modo di scegliere, di vivere, di fare, di operare. Quello che è nel suo cuore profondo, non in quello che appare di fronte agli altri. Oggi ci teniamo tanto ad apparire. No, è il fallimento più totale dell'uomo, perché l'uomo è quello che è di fronte a questo Signore. Saremo attenti a ricercare nella nostra vita le cose che contano. Le cose che contano le possiamo scoprire solamente nel Signore Gesù. Però questa lettura ci presenta non solo, dicevo, l'ostinatezza di Dio nell'amarci, ci presenta anche l'ostinatezza crescente del nostro rifiuto. E anche qui la parabola ci invita a riflettere un po' sulla nostra vita, perché in quell'ostinatezza dobbiamo vederci un pochettino tutti. E se noi ci sentiamo fuori di questo rifiuto opposto al Signore, è il rifiuto più, direi così, profondo, più misterioso, perché l'uomo che rifiuta il suo bene massimo, che è l'offerta dell'alleanza della comunione con Dio, questo dice la grandezza della libertà dell'uomo e la tremenda responsabilità che l'uomo ha, che è quella di rifiutare la sua pienezza rappresentata dall'amore di Dio, perché Dio è perché l'uomo è fatto per questo amore di Dio. E dicevo, se noi ci sentiamo fuori perché diciamo no, io non sono così ostinato nel rifiuto col Signore, vuol dire che siamo diventati veramente sordi di fronte al Signore che parla, perché, ripeto, ognuno di noi, ogni uomo, è descritto da questo rifiuto dei vignaioli. E per capire questa nostra ostinatezza, e questa è la seconda grazia che dobbiamo chiedere oggi alla Maria, quello di capire la nostra sordità di fronte, cioè quello di mettere a fuoco laddove noi siamo più sordi, più resistenti all'amore crescente di Dio, laddove noi non abbiamo ancora lasciato arrivare la luce del Vangelo. Per capire questo, ecco, vediamo come Maria è stata ascoltatrice fedele di questo amore di Dio. Maria l'ha ascoltato l'Annunciazione, l'ha ascoltato in tutta la sua esistenza. Non è stata, se noi la guardiamo, una donna che era in ascolto di sé, in ascolto del Signore. Quando arriva l'Annunciazione non dice: ma guarda che io ho i miei progetti, io ho pensato la vita in un certo modo. No, non discute su questo, sa che Dio pensa sempre grandi cose per l'uomo. Quindi si fida di lui, sa che è un padre disinteressatamente innamorato di ogni uomo. Quindi è semplicemente preoccupata di capire il progetto di Dio, anche se questo progetto gli sfugge nella sua identità più profonda. Ecco, essere in ascolto di Dio vuol dire mettersi veramente davanti a Lui nella convinzione che Lui mi parla sempre, mi parla attraverso la parola che abbiamo appena ascoltato, per fare un esempio, mi parla nelle varie vicende della vita, mi parla attraverso i bisogni dei fratelli, mi parla attraverso le varie vicende che capitano nella società. Però per ascoltare Dio bisogna, ripeto, prima di tutto pensarlo così, non come un Dio lontano, come un Dio che continuamente mi interpella, non per chiedermi delle cose, ma per offrirmi il suo aiuto, che mi permette poi di realizzarmi in maniera sempre migliore nella mia esistenza. Vuol dire pensarlo come un padre, lo preghiamo sempre come padre, però non sempre lo pensiamo come padre. Cioè un padre che ha un unico interesse, e che è la crescita della nostra vita. Essere attenti vuol dire essere un po' meno preoccupati di sé, un po' più preoccupati di capire questo amore del Signore. Questo è ciò che ci dice Maria. Ancora, Maria ci dice, queste sono le ultime parole che lei ha detto, che ci ha lasciato come testamento, e sono le parole dette ai servi durante l'episodio di Cana di Galilea: fate quello che Egli vi dirà. Ecco, un ascolto che deve prolungarsi nell'impegno a realizzare la parola ascoltata nella nostra vita, perché se noi non cerchiamo di conformare la nostra vita a ciò che il Signore ci dice, a poco diventiamo sordi, sempre più sordi di fronte al Signore. Se il Signore ci parla di gratuità, ma nella nostra vita non cerchiamo di tradurre nel quotidiano questa gratuità, è chiaro che a poco il parlare di Dio, l'indicarci in maniera concreta dov'è la gratuità, noi non lo ascolteremo. Dio ci parla di solidarietà, ma se la nostra vita noi siamo preoccupati solamente di noi, la solidarietà non ha cittadinanza nella nostra casa, chiaramente non saremo più capaci di ascoltare Dio, così potremmo moltiplicare gli esempi. Ecco, se il Vangelo non diventa, almeno come tentativo, come sforzo, vita quotidiana, chiaramente il nostro cuore si ostinerà sempre di più, anche se non ce ne accorgiamo, di fronte al parlare del Signore. E ancora Maria ci dice che per ascoltare questo Dio, per superare questa sordità, dobbiamo rimanere nella parola di Dio, presso il Signore, mantenere la fiducia in Lui anche quando i momenti sono pesanti, anche quando c'è il buio, come c'era il buio là sul Calvario. Maria è rimasta lì, ha ascoltato la parola dura della croce, ha continuato a credere a Dio, che Dio era fedele alle sue promesse, ha continuato a sperare ciò che sembrava, direi così, smentito dalla croce. E allora ecco arrivato la luce della risurrezione, la luce del dono dello Spirito Santo. Ecco, Maria ci dice che se vogliamo renderci conto della nostra sordità nei confronti del Signore, se vogliamo mettere a fuoco veramente i punti, diciamo così, dove il nostro cuore si è maggiormente chiuso al Signore, dobbiamo prima di tutto essere convinti che in noi c'è questa sordità e dobbiamo sforzarci, come lei, di vedere Dio che continuamente ci parla, parla a me, si rivolge a me col suo amore infinito, col suo amore eterno, con la sua misericordia inesoribile, in questo momento, in ogni momento della mia vita. Quindi essere preoccupato di questo, non tanto di ciò che io sento, di ciò che io provo. Secondo l'impegno a tradurre in pratica ciò che il Signore mi dice, perché allora questo mi rende sempre più, direi così, in sintonia con il discorso del Signore, e rimanere in questo dialogo fiducioso anche quando la fiducia è dura, anche quando sembra che all'orizzonte la speranza si attenui. Ecco, questo mi pare sia la seconda grazia che dobbiamo chiedere alla Madonna per vivere veramente ciò che la parabola della vigna ci ha detto. Oggi voi, la vostra comunità, inizia anche il ricordo gioioso, riconoscente, dei 50 anni di vita sacerdotale del vostro parroco, Monsignor Lumina. Io mi associo intensamente e cordialmente a questo vostro ricordo e a questa vostra riconoscenza, riconoscenza mia personale, riconoscenza di questa parrocchia da lui servita lodevolmente per tanti anni, riconoscenza di questa chiesa di Bergamo, la quale ha dedicato e continua a dedicare il suo ministero sacerdotale. Gli diciamo grazie, lo direte in questa settimana, ma oggi io ci tengo veramente a dirgli un grazie sincero, un grazie profondo, proprio perché in questi 50 anni è stato, qui in mezzo a voi, ma per la chiesa in Bergamo più in generale, ecco un segno trasparente di questa fedeltà di Dio, di questo Dio che instancabilmente ogni giorno ci parla, ci dona il suo perdono, ci dona la sua riconciliazione, ci dona la sua presenza. Ecco, diciamo grazie per questo e chiediamo al Signore che continui veramente a proteggerlo e a custodirlo in questa testimonianza trasparente della fedeltà del buon pastore.